Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Le sanzioni australiane equivalgono a interferenze negli affari interni. Dichiarazione arabi del Golfo Persico, ripetizione della fallita iranofobia. Principe Faisal riattende la mano a Teheran per rapporti positivi. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi domenica 11 dicembre 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con la produzione interna, la roadmap disegnata dalla Guida Suprema. A tra poco. La Repubblica Islamica ha criticato l'Australia per aver imposto sanzioni a individui e entità iraniani, affermando che la mossa è un chiaro esempio di ingerenza negli affari interni della Repubblica Islamica, un chiaro incitamento da parte del governo australiano alla violenza e all'odio. In una dichiarazione sabato, il Ministero degli Esteri iraniano ha ricordato all'Australia i suoi obblighi internazionali di combattere il terrorismo e osservare i principi dei diritti umani. L'Australia, si legge ancora nella nota del Ministero iraniano, ha un passato fatto di numerosi casi di violazioni dei diritti umani che devono essere presi in considerazione dalla comunità internazionale. Questo mentre Canberra viola sistematicamente per molti anni i diritti fondamentali degli aborigeni australiani, dei prigionieri e dei richiedenti asilo. Il governo dell'Australia dà il rifugio a agenti di gruppi terroristici e separatisti anti-iraniani, dice ancora il dicastero nella sua dichiarazione. Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica, Nasser Kanani, ha condannato le osservazioni anti-iraniane proprio contenute ultima dichiarazione congiunta rilasciata dagli Stati Arabi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico più la Cina, e ha definito questa dichiarazione una continuazione della fallita strategia iranofobica proprio del Consiglio stesso. La dichiarazione è stata rilasciata venerdì, al termine del 43° vertice del suddetto Consiglio, svoltosi nella capitale saudita Riyadh, che ha coinciso con la conclusione di una visita ufficiale nel regno saudita del presidente cinese Xi Jinping. Il portavoce iraniano ha denunciato la dichiarazione come un futile tentativo da parte dei membri del Consiglio di coprire il loro sostegno finanziario, politico e logistico ai gruppi terroristici che operano nella regione, un chiaro riferimento alle enormi perdite materiali e umane inflitte alla popolazione della regione a causa delle politiche distruttive di un certo numero di paesi che sono membri appunto del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico. Il portavoce iraniano ha quindi esortato il Consiglio stesso a rivedere i suoi approcci in merito alle questioni regionali e adottare piuttosto un ricorso costruttivo proprio di azione. Gli Stati Arabi e la Cina hanno chiesto una soluzione pacifica alla questione delle tre isole iraniane, cioè Piccolo Grande Tomb e Abu Musa. A questo proposito è intervenuto subito il ministro degli esteri Abdullahian, che ha sottolineato che la Repubblica Islamica non ha compiacimento con nessuno e soprattutto con nessuna delle parti proprio che hanno firmato questa dichiarazione a favore delle pretese non legittime degli Emirati Arabi Uniti. Il ministro degli esteri saudita, principe Faisal bin Farhan Al Saud, dice che il suo paese continua a tendere la mano in direzione dell'Iran per avere delle relazioni positive. Il principe Faisal ha fatto le osservazioni in una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Lega Araba e il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico dopo il vertice Cina e Stati Arabi che si è tenuto a Riyadh. L'Iran è parte della regione, è un nostro vicino, ha detto il ministro degli esteri saudita. Riyadh continuerà a tendere una mano nel proseguimento di un rapporto positivo che possa servire alla stabilità della regione e al benessere di Iran, Arabia Saudita e delle rispettive nazioni, ha detto ancora. A luglio il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian ha apprezzato il ruolo costruttivo svolto dall'Iraq nel portare avanti il dialogo regionale, ha affermato che ci sono stati progressi negli ultimi 5 round di colloqui con l'Arabia Saudita, cioè colloqui Iran-Arabia Saudita mediante o con la mediazione dell'Iraq. Cambiamo pagina. La base materiale dell'esercito tedesco, alla luce del supporto all'Ucraina con attrezzature militari, si ritrova nelle peggiori condizioni, ad ammetterlo commissario del Bundestag per la difesa Evo Hogel in un'intervista ai media locali. La situazione nella Bundeswehr è tale che dal 24 febbraio abbiamo una quantità di materiale minore rispetto a prima, perché ovviamente molto è andato all'Ucraina per sostenerla. Pertanto la situazione materiale nella Bundeswehr ora è peggiore, ha detto. Il movimento di resistenza islamica palestinese Hamas ha chiesto alla comunità internazionale di criminalizzare le violazioni del regime sionista contro palestinesi e di ritenere questo regime occupante responsabile dei suoi crimini. Hamas ha fatto queste affermazioni in una dichiarazione rilasciata sabato ieri in occasione della giornata dei diritti umani adottata dalle Nazioni Unite nel 1948. Le Nazioni Unite affermano che negli ultimi 6 mesi le mine terrestri e altri ordigni inesplosi hanno causato circa 159 feriti nella strategica città portuale occidentale di Al-Hudaydah dello Yemen. I militanti sostenuti dall'Arabia Saudita sono stati accusati di aver piazzato mine nelle aree proprio adiacenti a campi di battaglia nella maggior parte dei quartieri residenziali in rappresaglia alle sconfitte che hanno subito sul campo di battaglia da esercito combattenti al-Houthi. Il presidente cinese Xi Jinping afferma che il suo paese sostiene la giusta causa della nazione palestinese volta a ripristinare i suoi legittimi diritti nazionali, poiché i palestinesi hanno lottato per anni e anni contro l'occupazione del regime israeliano. Centinaia di palestinesi hanno partecipato ai funerali di un loro giovane connazionale colpito ed ucciso dal fuoco delle forze del regime israeliano nella città di Abud, nord-ovest di Ramallah, nella Cisgiordania occupata. La vittima frequentava la terza media, sale così a 52 il tragico numero di ragazzi palestinesi uccisi dalle forze d'occupazione sionista dall'inizio di quest'anno. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Europa e America Latina, Borrell rivendica colonizzazione e conquista. Il mondo sta vivendo una tempesta perfetta che richiede una ricalibrazione della bussola strategica con piena consapevolezza storica. In questa tempesta non servono le mappe e le rotte del passato. Come i conquistatori dobbiamo inventare un nuovo mondo. Sono le parole di Joseph Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e di sicurezza, che è intervenuto alla recente riunione di Eurolat, organismo multilaterale composto da 150 parlamentari d'Europa e America Latina. Borrell ha apertamente rivendicato la colonizzazione e la conquista. La riunione Eurolat non è l'unica nella quale si è lanciato in dichiarazioni eurocentriche e neocolonialiste. Lo scorso ottobre aveva definito l'Europa, lo stesso Joseph Borrell, un giardino e il resto del mondo come una giungla. Rivendicare un genocidio come ideologia del mondo nuovo assegna a Joseph Borrell la palma d'oro dell'idiozia politica e l'Oscar dell'arroganza e conferma anche l'assenza di prudenza da parte di uno che dal 1975 ad oggi è stato ministro di tutto ma leader di niente. Presentarsi 530 anni dopo, rivendicando uno dei saccheggi genocidi più grandi della storia e farlo di fronte agli eredi di popoli e terre che ne furono vittime, indica come la nostalgia del franchismo abbia abbracciato anche quella del colonialismo e che sia trasversale alle forze politiche spagnole, non più solo esclusive proprio di Vox. Ma tanta superbia è davvero fuori luogo. A forza di provare nostalgie per quei secoli si finisce per credere di essere ancora una potenza coloniale, mentre invece l'Europa si è ridotta a protettorato statunitense. Una completa conversione che ha proprio portato i colonizzatori ad essere colonizzati. Secondo Borrell, America Latina, Unione Europea sarebbero reciprocamente necessari, ma non si capisce il perché, visto l'insignificante volume degli scambi economici ed il nulla politico della relazione. Le relazioni commerciali tra Unione Europea e America Latina non sono filtrate dal Mercosur, che l'Unione Europea usa come impedire o comunque limitare la presenza di potenze commerciali globali che possano modificare già da ora le strategie commerciali latino-americane. Le politiche europee verso la regione, dell'America Latina hanno sempre tentato, da un lato, di espandere la propria presenza commerciale, garantendosi l'accesso ai mercati globali, soprattutto emergenti, dall'altro, si sono orientati alla protezione del mercato interno UE, soprattutto nei prodotti agricoli. L'Unione Europea ha anche tentato di porre una ingerenza europea, presentandola come cooperazione politica e integrazione regionale, ma nessuno gli ha aperto le porte.
Iran è produzione interna. Amici, oggi vi presenteremo un'altra parte di un programma a puntate dedicato allo slogan di quest'anno, scelto e proclamato dalla guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, la produzione, la ricerca e l'occupazione. Il fatto è che negli ultimi decenni una parte considerevole delle materie prime e delle tecnologie utilizzate nei settori industriali del paese è stata importata da altri paesi e in questi anni abbiamo dovuto affrontare non pochi problemi di approvvigionamento, di aggiornamento nel settore tecnologico e scientifico. Molte fabbriche negli ultimi anni, per le difficoltà che incontrano nell'allestimento e nel completamento della propria linea di produzione o per le carenze che devono affrontare nel campo dell'approvvigionamento delle materie prime di cui hanno bisogno, sono completamente chiusi o non producono a pieno regime. Non ci sono statistiche accurate sulla chiusura di fabbriche e centri industriali nel paese, ma si parla già della cifra allarmante di 16.000 unità industriali. Tuttavia, secondo le statistiche dell'Organizzazione delle Piccole Industrie e delle Città Industriali dell'Iran, entro la fine del 2019, sul numero totale delle unità industriali, 8.521 erano inattive o persino chiuse. Secondo queste statistiche, su queste 8.521 unità industriali chiuse nelle zone industriali iraniane, 94.000 sono state chiuse prima del 2013, oltre ad essere chiuse alcune unità produttive, e lavorano anche con meno della metà della loro capacità. In altre parole, queste unità di produzione stanno solo cercando di non chiudere completamente in modo da poter sfruttare e utilizzare tutta la loro capacità produttiva. Alcune di queste fabbriche e centri di produzione operano da più di mezzo secolo, fabbriche i cui nomi erano a tutti. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. Il fatto innegabile è che la chiusura delle fabbriche per qualsiasi motivo non è nell'interesse del paese e provoca disoccupazione di un gran numero di lavoratori e sconvolge il ciclo economico. La guida suprema della rivoluzione islamica ha sollevato punti importanti al riguardo in un incontro con i lavoratori il 19 maggio di quest'anno. Il sommo leader, prima di tutto, ha definito come tradimento la chiusura di fabbriche e centri di produzione, dicendo: le persone che chiudono le fabbriche per i loro interessi personali e per utilizzare la terra e il suo valore aggiunto dovrebbero sapere di aver commesso un atto di tradimento agli interessi della nazione e ai lavoratori, danneggiando l'indipendenza e l'economia del paese, oltre ad essere un duro colpo per la produzione nazionale. In secondo luogo, il leader della rivoluzione islamica considera la chiusura dei centri di produzione una politica arrogante nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran. Sulla base di ciò ha ribadito: dall'inizio della rivoluzione questa politica è stata un'iniziativa arrogante e negli ultimi 10 o 15 anni è diventata molto chiara. La loro politica era quella voluta dal nemico per disabilitare la produzione del paese. Inoltre anche le sanzioni avevano lo scopo di fermare la produzione del paese. Sappiamo, quando la produzione smette di funzionare, il paese diventa povero, perdendo la propria sovranità e indipendenza, ha detto la guida suprema, sottolineando l'obiettivo importante e ultimo della pressione economica, e non era altro che disabilitare la produzione interna, e quando sarà colpita la produzione nazionale, saranno colpiti inevitabilmente anche il lavoro e l'occupazione del lavoratore. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche le prossime settimane. Non mancate!